Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi, su consiglio di Paolo, il presidentissimo di Italia che cambia, parleremo di faremo uno speciale che affronta un tema specifico legato ai cambiamenti climatici, più che un tema, un luogo specifico che per una serie di motivi che andremo a vedere durante la puntata. Ha delle conseguenze, subisce le conseguenze di questi cambiamenti in maniera più severa che altrove. Stiamo parlando, come avete letto nel titolo, del Tibet e più in generale della catena dell'Himalaya. Va bene, prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org trovate tutti gli articoli di cui parlo durante la rassegna e anche tanti altri che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. Ma non solo, ci trovate anche tre modi molto semplici per seguire Io non mi rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram e iscrivervi alla newsletter dedicata, se non l'avete ancora fatto, ovviamente. Detto ciò, cominciamo. Negli ultimi anni il Tibet è diventato una sorta di simbolo dell'enorme problema dei cambiamenti climatici, essenzialmente per due ragioni. La prima ragione è che contiene una grandissima quantità di ghiaccio, al punto da essere chiamato il terzo polo terrestre. Che fra le altre cose, questo ghiaccio fornisce circa un quinto, cioè fornisce acqua a circa un quinto della popolazione mondiale, quindi rendiamoci conto delle proporzioni. La seconda ragione è che il clima in Tibet si sta surriscaldando molto più velocemente che in altre zone del mondo. Ecco, mettete insieme questi due aspetti e abbiamo la ricetta perfetta per un disastro su scala planetaria. Va bene, procediamo però con ordine. Intanto, cos'è il Tibet? Immagino che lo sappiate, ma vi do alcuni dati che ci servono a leggere meglio la situazione. Il Tibet è una regione dell'Asia centrale che si trova sull'omonimo altopiano ed è attualmente annessa alla Cina, sebbene da diversi anni rivendichi una autonomia e indipendenza politica. Viene chiamata una regione autonoma perché comunque gode già di una certa autonomia rispetto allo Stato centrale cinese. E in Tibet si trova buona parte della catena montuosa dell'Himalaya, che è una delle più grandi e imponenti catene montuose al mondo, tant'è che l'altitudine media in Tibet è di circa 4.000 metri sul livello del mare, quella media, e sempre in Tibet c'è anche l'Everest, che è il monte più alto del mondo. Fra l'altro, anche se siamo abituati a immaginare questo paese come un paese relativamente piccolo, perché effettivamente non ha molta popolazione, ha poco più di 3 milioni di abitanti, in realtà ha un'area di 2 milioni e mezzo di metri quadri, che sarebbe a dire, per fare un paragone, circa due terzi di tutto il continente europeo. Se fosse un paese autonomo, se lo fosse ancora, sarebbe il decimo paese più grande del mondo. E in questa vasta area c'è la più grande concentrazione di montagne più alte del mondo, e tant'è che ci sono appunto tantissimi ghiacciai, per questo appunto viene chiamato il terzo polo, come dicevamo all'inizio. Cioè è il più grande serbatoio di ghiacciai al mondo dopo il polo nord e il polo sud. I ghiacciai himalayani da soli sono, tra l'altro, il cuore dell'ecosistema asiatico, essendo il serbatoio d'acqua dolce di tutta l'Asia meridionale e orientale. E grazie al ciclo naturale di questi ghiacciai, che si sciolgono d'estate e si riformano d'inverno per via del cambiamento delle temperature, questi ghiacciai riforniscono tantissimi, alcuni fra i più importanti corsi d'acqua asiatici. Pensiamo al Gange e all'Indo in India, che alimentano quasi tutto il settore agricolo indiano e pakistano. Pensiamo al fiume Giallo in Cina, che è il secondo più importante fiume cinese, chiamato la culla della civiltà cinese, oppure al fiume Azzurro, che da solo irriga più della metà delle risaie cinesi. E ancora potremmo parlare del Brahmaputra, del Salween, del Mekong, ma solo per citare i fiumi principali. Ecco, si stima che da quest'acqua che scende dall'Himalaya, o Himalaya, che dir si voglia, e rifornisce questi fiumi, dipenda direttamente o indirettamente la sopravvivenza di quasi 3 miliardi di persone. Ecco, il problema è che ormai da 50 anni a questa parte la quantità di ghiaccio che si scioglie durante il periodo estivo è ogni anno maggiore di quella che si ricrea d'inverno e quindi i ghiacciai si vanno rimpicciolendo sempre più. E ogni anno, fra l'altro, questo delta cresce, vuol dire che è sempre più maggiore rispetto all'anno prima la quantità che si scioglie di quella che si ricrea. Quindi questo processo sta accelerando. Tra l'altro, Studiando il clima tibetano, proprio studiando il clima tibetano, tra l'altro, gli scienziati si sono accorti che i cambiamenti climatici in quella zona procedono in maniera molto più aggressiva e più veloce che altrove, e le temperature medie sono salite negli ultimi decenni con un ritmo che è 2 o 3 volte superiore a quello medio mondiale. Questo sembrerebbe essere dovuto alla tendenza delle zone più alte del pianeta a scaldarsi più in fretta rispetto a quelle più basse, perché secondo ormai diversi studi, le regioni montane ad alta quota soffrono di un riscaldamento delle temperature più intenso e più rapido rispetto alle regioni circostanti. Ci sono un po' di dati, magari non ve li sto qui a dire, però se mediamente si parla di un riscaldamento negli ultimi decenni che è di circa 0,3-0,4 gradi centigradi a decennio, nelle zone montuose si parla di 0,7 per decennio, quindi è appunto un andamento di circa 2-3 volte superiore. Tra l'altro, oltre al fattore altitudine e temperatura, quindi agli effetti del riscaldamento globale, in Tibet sembra esserci un altro fattore che incide sullo scioglimento rapido del ghiaccio ancora di più, e sarebbe l'inquinamento, anzi soprattutto l'inquinamento da carbone. Perché? Vi spiego come mai, è un effetto collaterale abbastanza interessante, forse interessante non è la parola giusta, però per via dell'attività di lavorazione del carbone, che è un'attività molto importante, molto presente nelle regioni soprattutto indiane e lì vicine, sui ghiacciai si va accumulando e depositando una sorta di fuliggine scura, che altro non è che polvere di carbone. Ecco, questa fuliggine tende a rendere più scura la superficie dei ghiacciai e quindi, come sappiamo, il colore nero assorbe più calore rispetto al bianco, che invece tende a rifletterlo, e questo ovviamente rende le superfici dei ghiacciai più calde e alimenta e accelera ancora di più questo processo di scioglimento. Si stima che se anche riuscissimo a restare entro il grado e mezzo di surriscaldamento globale rispetto medio rispetto all'epoca preindustriale, cosa che tra l'altro ormai sembra molto 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 difficile e improbabile, i ghiacciai tibetani comunque si scioglierebbero di circa un terzo, quindi diminuirebbero in superficie di circa un terzo. Se stessimo entro i 2 gradi, che poi è l'obiettivo dell'accordo di Parigi, ne perderemmo circa 2 terzi, quindi sarebbe già una catastrofe. Se andiamo oltre, ovviamente, i ghiacciai scomparirebbero del tutto, e quello che succede è veramente imprevedibile. Allora, quali sono le conseguenze di questo scioglimento, però, per andare a vedere le cose, fra l'altro, che stanno già succedendo o che potrebbero succedere? Oltre alla siccità di tutta la regione, quindi il fatto che, non essendoci più ghiacciai, smette di esserci questo ciclo inverno-estate che va a alimentare i fiumi e quindi con tutte le conseguenze di problemi di accesso all'acqua per 3 miliardi di persone, ma anche di accesso al cibo, perché abbiamo visto come questi fiumi poi alimentino anche l'agricoltura locale. Ovviamente poi c'è l'innalzamento dei mari, questo a livello planetario, perché con interi stati che finirebbero sott'acqua o intere regioni di stati che finirebbero sott'acqua. Perché a causare l'innalzamento dei livelli dei mari, diversamente di ciò che si pensa comunemente, o meglio, non so neanche se si pensa comunemente, però fatto sta che non è lo scioglimento del Polo Nord che causa l'aumento del livello del mare, perché semplicemente il Polo Nord non ha terra sotto, è già immerso nell'acqua, il ghiaccio è immerso nell'acqua, quindi se galleggia è solo per effetto di quel comportamento anomalo dell'acqua che fa sì che il ghiaccio galleggi perché ha una densità minore allo stato solido rispetto allo stato liquido. Invece l'innalzamento del livello del mare è causato soprattutto dallo scioglimento proprio dei ghiacciai, perché lì si tratta di serbatoi di acqua allo stato solido che sono stipati da un'altra parte, quindi in cima alle montagne, che sciogliendosi vanno a defluire nel mare, quindi aumentando la massa degli oceani e facendo salire mediamente il livello dell'acqua in tutto il mondo. Poi ci sono anche altri simpatici effetti collaterali, tipo nuovi virus e batteri sconosciuti che tornano in vita quando si liberano dal ghiaccio, cose che si erano estinte milioni di anni fa e che per la prima volta rivedono la luce, e anche lì con effetti imprevedibili, insomma, gli effetti dei batteri e dei virus in questo caso li stiamo vedendo proprio in questi giorni. Ultima riflessione, che è un po' il paradosso di tutto questo, il Tibet è una regione della Cina che è uno dei principali responsabili di emissioni climalteranti al mondo e ha proprio accanto uno degli effetti più devastanti dei cambiamenti climatici. E ci fa capire quanto a volte possiamo essere ciechi anche quando le conseguenze delle nostre azioni le abbiamo nel giardino dietro casa. Nonostante, insomma, segnali incoraggianti arrivati dalle ultime dichiarazioni di Xi Jinping, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, però insomma comunque la Cina resta un colosso dell'economia mondiale dove c'è quasi tutta la produzione del mondo ormai e quindi è il paese che più di ogni altro è responsabile di emissioni climalteranti. E poi c'è un paradosso nel paradosso che è che il Tibet è anche uno dei principali produttori del litio per la Cina. Cioè, il litio è la sostanza, una delle principali sostanze che viene usata per fare le batterie di accumulo, dell'energia, quindi anche quella che serve per le auto elettriche o per immagazzinare l'energia prodotta dalle rinnovabili. Quindi è un elemento fondamentale in ottica di transizione energetica, che però a causa delle miniere e dell'estrazione eccessiva sta contribuendo proprio in Tibet, come in altri paesi del mondo, a rendere ancora più fragili gli ecosistemi locali. Ok, questa è la situazione. Abbiamo capito che è un gran casino. Ora, cosa possiamo fare? A mio avviso non serve granché fare associazioni o gruppi per salvare il Tibet, perché il problema del Tibet sostanzialmente siamo noi, tutti noi, chi più chi meno, e con noi intendo il genere umano. E lo siamo con i nostri stili di vita, col nostro modo di relazionarci agli ecosistemi come se fossimo qualcosa di estraneo. Quindi potremmo partire da qui innanzitutto. Come sempre, come spesso ripeto in questa rassegna, non esistono soluzioni semplici e universali, non c'è nessuna ricetta magica. Anzi, una soluzione semplice in realtà ci sarebbe, che è usare la testa, ed è probabilmente la migliore soluzione che possiamo applicare. Usiamo la testa, quindi, ad esempio, le auto elettriche sono un'ottima soluzione, ma è ancora meglio andare a piedi o andare in bicicletta. E se mi accorgo che a me la macchina serve pochissimo perché posso sostituirla appunto muovendomi a piedi con i mezzi pubblici in bicicletta, forse è meglio tenermi il mio vecchio rottame piuttosto che comprarmi una nuova auto elettrica fiammante. Autoproduciamo energia pulita, altra cosa importantissima, ma magari non installiamo batterie in eccesso perché magari non ci servono e contribuiscono a creare danni dall'altra parte del mondo. Oppure non produciamo rifiuti, favoriamo le soluzioni di riuso degli imballaggi, compriamo prodotti alla spina, ma anche qui facciamolo con la testa. Se nel mio paese non c'è un rivenditore di prodotti alla spina, devo farmi 20 km andare e a tornare con la mia macchina, quindi inquinando, forse è meglio parlare con i negozianti del mio paese, spiegare loro la situazione, il problema, senza giudicarli e proporgli questa soluzione. E così via. Insomma, usiamo la testa. Per salvare il Tibet, o meglio, per salvare i tibetani, gli asiatici, per salvare tutti noi, per salvare il genere umano e credo che sia la soluzione migliore che possiamo applicare. Va bene, detto ciò, mi sono dilungato fin troppo. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di MMA Segno, sempre alle 10, sempre alle 10 minuti. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.